Buongiorno a tutti.
Buongiorno.
La meditazione di questa mattina scusa, fa riferimento al tema che è proposto per il terzo giorno del corso di esercizi presentato nel libretto che appunto fa riferimento alla preghiera di Don Alberione per chi sente sete di anime come Gesù. E il titolo che è stato proposto suona così: la riparazione, la misericordia, la conversione, perché fa riferimento ai primi punti, diciamo così, dopo la parte introduttiva della preghiera, perché il nostro sacrificio unito a quello di Cristo, che la preghiera di Don Alberione ci invita a compiere, in primo luogo, così resta la preghiera, in riparazione degli errori e degli scandali che vengono diffusi nel mondo con gli strumenti della comunicazione sociale. Poi, in secondo luogo, per invocare la tua misericordia su quanti, ingannati e sedotti da questi mezzi potenti, si allontanano dal tuo amore di Padre. E infine, per la conversione di coloro che nell'uso di questi strumenti disconoscono il magistero di Cristo e della Chiesa, deviando così la mente, il cuore e l'attività degli uomini. Dunque, tre parole chiave: riparazione, misericordia, conversione, e sono un po' al centro, più o meno insomma, della meditazione di oggi, perché in realtà il riferimento che è proposto di due brani della scrittura. Il primo è tratto dal Vangelo di Luca, capitolo 19, versetti 1-10, e il secondo brano è tratto dalla lettera di Giuda. C'è un solo capitolo, quindi i versetti dal 20 al 25. Partiamo subito dal testo del Vangelo di Luca, che casualmente, tra virgolette, era anche citato nell'antifona al Benedictus di questa mattina, ed è ovviamente il racconto dell'incontro tra Gesù e Zaccheo. Entrò nella città di Gerico e la stava attraversando, quando ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì su un sicomoro, perché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua. Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: è entrato in casa di un peccatore. Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri, e se ho rubato a qualcuno, restituisco quattro volte tanto. Gesù gli rispose: oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anche egli è figlio di Abramo. Il figlio dell'uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Vabbè, è sempre difficile commentare un brano talmente noto che, insomma, diciamo, potrò dire forse la minima parte di quello che meriterebbe di essere detto, e magari dirò delle cose già sentite 100.000 volte. Comunque, quello che mi colpiva stamattina ascoltando l'antifona era che, risuonando nel contesto di una celebrazione, quindi nella liturgia, quelle parole, come dire, che sintetizzavano il testo del Vangelo, mi sembrava che avesse una forza maggiore di quando mi stavo preparando per leggere il testo, ma anche di quando normalmente leggiamo un brano della scrittura. A dire che effettivamente, al di là dei principi che si dicono che la parola proclamata ha più forza, più valore, eccetera eccetera, in realtà è vero, perché in quel momento sentivo, e questo vorrei cercare di trasmettervi, che quella parola non era un testo, una citazione, un riferimento a un brano famoso più o meno che c'entrava. C'era il discorso della casa, quindi il Tempio e quindi la dedicazione della Basilica Lateranense, ma era una parola rivolta a chi stava ascoltando, cioè a me che stavo ascoltando, a ciascuno di noi che stava partecipando a quel momento liturgico. E quell'oggi che già risuonava, su cui poi torneremo, non era un oggi, l'oggi di una citazione, ma un oggi reale, un oggi adesso. Quindi, adesso, al di là di quello che dico io e della riflessione su questo brano, credo che sia veramente da leggere, da rileggere, da meditare come effettivamente è rivolto a noi oggi. È una storia che ci riguarda. Comunque, Gesù, è scritto all'inizio del brano, entrò nella città di Gerico e la stava attraversando. La città di Gerico, sappiamo che è famosa, vabbè, c'ha una storia millenaria alle spalle in realtà, ma comunque era famosa per la vicenda di Giosuè, che ha conquistato Gerico facendo cadere le mura, vabbè, non vi sto raccontando tutta la storia. E Giosuè alla fine, dopo aver conquistato Gerico, la fa distruggere e dice: maledetto davanti al Signore l'uomo che si metterà a ricostruire questa città di Gerico. Poi comunque viene ricostruita e c'era e c'è ancora. Ecco, Gesù entra e la attraversa come se fosse in un certo senso un nuovo conquistatore, un nuovo Giosuè, venuto però a portare non la distruzione ma la salvezza. E così come Giosuè risparmiò e salvò la prostituta Rahab, così ora porterà la salvezza nella casa di Zaccheo. Rahab, la prostituta che aveva accolto gli inviati di Giosuè, che viene dunque salvata lei con la sua famiglia, e Zaccheo, il pubblicano, che viene appunto salvato con la sua famiglia. E questo fa venire in mente la frase di Gesù: in verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Questo brano è nel Vangelo di Matteo, capitolo 21, versetto 31. Ecco, Zaccheo viene presentato prima di tutto come un uomo. Quando ecco un uomo, e poi continua, di nome Zaccheo, eccetera, eccetera. Un uomo. E in qualche modo nel racconto dell'Evangelista c'è, potremmo dire, indicato con questa espressione quello che Gesù vede in lui. Prima di tutto è soltanto un essere umano, prima delle sue specificazioni, il nome e le sue caratteristiche. La parola, ecco, anche noi credo che di fronte alle persone di qualunque genere siano, di qualsiasi genere siano le loro caratteristiche, dovremmo vedere un uomo, una donna, una persona. E a volte invece vediamo il ruolo, quello che ha commesso, il passato, tante altre cose, ma non vediamo una persona, o non innanzitutto e prima di tutto una persona. Comunque, poi viene presentata questa persona, di nome Zaccheo, un nome che significa puro, e sembra quasi un paradosso considerando le due definizioni successive: pubblicano, anzi più precisamente arcipubblicano, o come è tradotto capo dei pubblicani. I pubblicani, come sappiamo, erano gli esattori delle tasse per conto dei romani ed erano la categoria più odiata dal popolo. Dire pubblicano era come dire peccatore, ma un peccatore pubblico, cioè che tutti, che era talmente evidente a tutti che era tale, era un peccatore. Tra l'altro Gerico era una città al confine della Giudea, e quindi come tutte le città del confine si facevano buoni affari, c'erano tutte le tassazioni per attraversarla, per passare. E poi era noto che, tra l'altro, questo vero o non vero rendeva maggiormente invisi i pubblicani a tutto il popolo, spesso dicevano facevano la cresta sulla tassazione, quindi non soltanto c'era la tassa da riscuotere per i romani, ma loro si prendevano una fetta, per cui poi diventarono anche ricchi. Questo spiega tante cose. Ecco, infatti la seconda caratteristica di Zaccheo, il puro, tra virgolette, tante virgolette, pubblicano, quindi pubblico peccatore, e ricco. Ricco probabilmente arricchitosi in questo modo un po' da farabutto, facendo la cresta sulle tasse che riscuoteva per gli odiati romani, gli invasori. Però il termine ricco fa venire in mente quello che si legge nel capitolo precedente del Vangelo di Luca, quindi non molto lontano dal brano attuale, e che c'è spesso soprattutto nel Vangelo di Luca, cioè un'accusa molto forte da parte di Gesù contro i ricchi. Nel capitolo 18 c'è il racconto che negli altri Vangeli è chiamato quello del giovane ricco, o è, diciamo, intitolato così da chi poi fa i testi delle traduzioni. Comunque nel Vangelo di Luca si tratta di un notabile, comunque un ricco. Gesù gli dice: va, vendi quello che possiede dalle poveri, poi vieni e seguimi. E questo se ne andò triste perché possedeva molte ricchezze. E Gesù commenta: quando lo vide così triste, quanto è difficile per quelli che possiedono ricchezze entrare nel regno di Dio. È più facile infatti per un cammello passare per la cruna di un ago che per un ricco entrare nel regno di Dio. Quelli che ascoltavano dissero: e chi può essere salvato? Rispose: ciò che è impossibile agli uomini è possibile a Dio. Quindi Zaccheo è un caso impossibile in tutti i sensi, perché è un pubblico peccatore in quanto pubblicano, e perché è ricco. Eppure Zaccheo cercava di vedere chi era Gesù. Anche Erode, in realtà, sempre in Luca, cercava di vedere Gesù, ma diciamo per pura curiosità, e comunque non fa nulla di concreto per vederlo. Zaccheo, evidentemente, rispetto a Erode, ha un desiderio più profondo che gli fa superare ogni ostacolo. E in questo senso il desiderio di Zaccheo di vedere Gesù rappresenta il desiderio di cui parlavamo nei giorni scorsi, che c'è nel profondo di ogni cuore umano, il desiderio più intimo e più autentico, che c'è anche nel cuore più lontano dal Signore, anche in quello del peggior peccatore, di vedere Dio, di incontrare la salvezza, che si esprime in tanti modi, fondamentalmente come il desiderio della pienezza, della felicità, dell'autenticità. E questo desiderio profondo, che magari era partito dalla curiosità, ma se era solo curiosità avrebbe fatto magari come Erode, che vabbè, mi piacerebbe, ma poi non fa nulla. Questo desiderio autentico, profondo, lo si vede dalle azioni che Zaccheo compie, che sono descritte in poche parole ma molto efficaci. Corse avanti, salì sul sicomoro perché doveva passare di lì. C'è però un bel commento di Papa Francesco proprio a questo brano, che diciamo presenta quelli che il Papa definisce i tre ostacoli che Zaccheo ha dovuto superare per incontrare Gesù. E il fatto di aver superato questi tre ostacoli è uno dei segni, dei motivi che il suo desiderio di incontro era autentico, profondo. Il primo è evidentemente la sua statura. Era piccolo di statura e a causa della folla non riusciva a vedere Gesù che passava. E il Papa spiega, diciamo, in maniera un po' mistica, insomma, questo essere piccolo di statura. E io non so qualcosa, perché a volte effettivamente quando ci sono un sacco di folla bisognerebbe stare un po' più in alto per vedere. Però ho scoperto che anche quelli che sono alti, molto alti, hanno dei problemi, che si sentono come, come dire, dei giganti e devono chinarsi, insomma, ogni, diciamo, situazione fisica ha i suoi pro e i suoi contro. Comunque, chi è piccolo magari passa sotto più facilmente, quindi ha anche dei vantaggi. Comunque, in questo caso, Zaccheo non vedeva Gesù perché era piccolo, la folla evidentemente era tanta e erano tutti più alti di lui. Ecco, scrive il Papa: anche oggi possiamo correre il rischio di stare a distanza da Gesù perché non ci sentiamo all'altezza, perché abbiamo una bassa considerazione di noi stessi. Non è però specifica una questione di autostima, ma riguarda anche la fede. che ci dice che noi siamo figli di Dio, lo siamo realmente, siamo stati creati a sua immagine. Gesù ha fatto sua la nostra umanità e il suo cuore non si staccherà mai da noi. Lo Spirito Santo desidera abitare in noi. Siamo chiamati alla gioia eterna con Dio. Ecco allora che il Signore sempre ci attende con speranza, anche quando ci rinchiudiamo nelle nostre tristezze, rimuginando continuamente sui torti ricevuti e sul passato. Ma affezionarsi alla tristezza non è degno della nostra statura spirituale. È anzi un virus che infetta e blocca tutto, che chiude ogni porta, che impedisce di riavviare la vita, di ricominciare. Dio invece è ostinatamente speranzoso. Crede sempre che possiamo rialzarci e non si rassegna a vederci spenti e senza gioia. Ecco allora, in queste parole del Papa, che mi sembrano molto efficaci, perché il pericolo di rimuginare continuamente sul passato, sui torti subiti, è abbastanza, direi, frequente, almeno conoscendo un certo numero di persone, quindi non mi riferisco a voi, ma diciamo, parlando in generale. Tutti noi abbiamo subito dei torti, soprattutto dei superiori, di qualunque genere siano, e a volte noi restiamo chiusi lì e rimaniamo piccoli, realmente in questo senso. Non ci rendiamo conto che dobbiamo elevarci, superare tutto questo. Ecco, gli altri due, quindi il primo ostacolo, la piccolezza. La piccolezza di statura. Gli altri due ostacoli che Zaccheo deve superare, sono da superare, sono la vergogna e poi il giudizio della gente, che in qualche modo sono anche legati. Il fatto che questo Zaccheo corse avanti e poi salì su un sicomoro, vabbè, abbiamo detto tante volte, sembra sì, così. Pensiamo che questo era uno dei personaggi, per quanto odiato, più noti della città, personaggi più importanti, più in vista, e vediamo questo tipo che si mette a correre in mezzo alla folla e poi addirittura sale su una pianta, cioè una figura veramente, non una bella figura, ecco, eppure supera questa possibile vergogna di farsi vedere, come dire, come uno che cioè, è andato fuori di testa apparentemente, no? Anche qua leggo il commento del Papa. Sapeva che provando a salire sull'albero sarebbe diventato ridicolo agli occhi di tutti. Lui, un capo, un uomo di potere, ma tanto odiato. Ma ha superato la vergogna, perché la trattativa di Gesù era più forte. Ecco che invece, appunto, poi il terzo ostacolo era la folla giudicante. Ma Gesù, quando giunge sul luogo, alza lo sguardo e parla con Zaccheo. Anzi, lo chiama per nome. Zaccheo. Zaccheo, scendi subito perché oggi devo fermarmi a casa tua. È interessante ed è bellissima questo aspetto, che Gesù, come faceva a conoscerlo, ma Gesù lo conosceva, chiama Zaccheo per nome. E potremmo applicarlo a noi, ovviamente. Il Signore ci conosce per nome e il suo sguardo si posa anche su di noi, ed è uno sguardo che non è uno sguardo di giudizio o di rimprovero o di accusa. In fondo Zaccheo si sarebbe meritato tutto questo, ma diciamo che è uno sguardo di amore, di benevolenza, di misericordia. Scendi subito perché oggi devo fermarmi, dimorare in realtà a casa tua. Che mi è venuto in mente mentre preparavo questa riflessione è un episodio che mi è capitato nel 95, penso che fosse, era il mio primo, poi ne ho fatto un altro, cioè, viaggio in Terra Santa, e in quell'occasione era organizzato da Famiglia Cristiana, eravamo un grande numero di pellegrini divisi in diversi pullman. Il pullman in cui stavo io aveva come guida spirituale un prete di Roma, molto bravo, che si chiamava Don Andrea Santoro, che poi più tardi è andato in Turchia, sappiamo, è stato ucciso, comunque una figura veramente straordinaria. E comunque mi ricordo, mi è rimasto impresso di tutte le cose che ci ha raccontato, a parte mi è rimasto impresso la sua persona, la sua figura, ma tra le varie cose eravamo, non ricordo esattamente dove, comunque stava spiegando il brano del rinnegamento di Pietro, e l'ha spiegato secondo me in maniera molto interessante, prendendo spunto proprio dal Vangelo di Luca. Il brano si trova al capitolo 22 del Vangelo di Luca. Pietro era nel cortile della casa del sommo sacerdote con altre persone e per tre volte rinnega Gesù, e soltanto Luca aggiunge questo particolare che vi leggo. Allora il Signore si voltò e fissò lo sguardo su Pietro, e Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva detto: prima che il gallo canti, oggi mi rinnegherai tre volte. E uscito fuori pianse amaramente. Ecco, Don Andrea così spiegava il brano, che lo sguardo del Signore che si volta e si fissa su Pietro non era uno sguardo di giudizio, di accusa, di condanna, di rimprovero. Era lo sguardo dell'amico tradito e che tuttavia perdona. Perdona fino alla fine, uno sguardo di misericordia. Ed è questo che fa scattare in Pietro il ricordo delle parole che Gesù gli aveva già detto e che lo fa uscire piangendo amaramente. Lacrime di pentimento e di conversione. Quelle lacrime che Giuda Iscariota non riuscì a versare. Ecco, anche su Zaccheo dunque Gesù posa uno sguardo che potremmo definire di misericordia, che in questo caso si manifesta come accoglienza, come superamento delle convenzioni, superamento di quello che la gente pensa, disponibilità a offrire una nuova opportunità. Ecco, riprendo il commento del Papa che a proposito di questo sguardo di Gesù scrive così: con questo sguardo di Gesù voi potete far crescere un'altra umanità. È rivolto ai suoi interlocutori di allora, ma a noi oggi. Potete far crescere un'altra umanità senza aspettare che vi dicano bravi, ma cercando il bene per se stesso, contenti di conservare il cuore pulito e di lottare pacificamente per l'onestà e la giustizia. Non fermatevi alla superficie delle cose e diffidate delle liturgie mondane dell'apparire, dal maquillage dell'anima per sembrare migliori. Invece installate bene la connessione più stabile, quella di un cuore che vede e trasmette il bene senza stancarsi. E quella gioia che gratuitamente avete ricevuto da Dio, per favore gratuitamente donatela, perché tanti l'attendono e l'attendono da voi. Ecco dunque le parole di Gesù: Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua. Gesù gli dice di scendere subito, perché non c'è tempo da perdere, l'occasione è da cogliere al volo. E c'è poi la parola oggi, che è molto usata dall'Evangelista Luca, e indica il tempo della salvezza. Ricorre più volte, per esempio, al capitolo 2, quando gli angeli annunciano ai pastori: oggi è nato per voi un Salvatore. E ancora quando Gesù nella sinagoga di Nazareth dice: oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. E poi alla fine del Vangelo, verso la fine del Vangelo, quando Gesù dice dalla croce al ladrone: oggi sarai con me nel paradiso. Oggi è anche per noi il tempo della salvezza. In questo oggi di Dio il Signore ci guarda, ci tende la mano e ci chiede di scendere. Di scendere dai nostri piedistalli, dalle nostre abitudini, dalla nostra vanagloria, dalle nostre chiusure, paure, tristezze, dal nostro sguardo bloccato sul passato, sugli errori commessi, sui torti subiti, sulle incomprensioni ricevute, sulle invidie suscitate. Oggi è il giorno della salvezza. Oggi, dice Gesù a Zaccheo e anche a noi, devo fermarmi a casa tua. Il devo indica una necessità che rappresenta la volontà di Dio, la sete di noi che ha un Dio innamorato, la sete del nostro amore, della nostra accoglienza. Oggi Gesù vuole che ancora una volta lo accogliamo nella nostra casa, nella nostra intimità, come un amico, come colui che ci vuole bene, così come siamo. Faccio in tempo. Tra le varie cose che ho fatto, ho scritto anche la prefazione di questo libro che ha scritto, allora era mio condirettore di Famiglia Cristiana, adesso è ancora mio condirettore per Maria con te, cioè Luciano Regolo, che ha scritto, lui è un calabrese di origine, comunque ha scritto diversi libri sulla mistica Natuzza Evolo, serva di Dio, e va bene, non vi sto raccontando la storia perché sarebbe troppo lunga. Comunque è uno degli ultimi libri che ha scritto su Natuzza, anzi l'ultimo che ha scritto su Natuzza, che è questo, Il Gesù di Natuzza, pubblicato dalla Edizione San Paolo. La parte più interessante è dopo, ma c'è anche la mia piccola introduzione. Allora vi cito un passo che avevo scritto, traendolo ovviamente dal testo interno, che mi sembra, diciamo, molto adeguato a questo, a questa richiesta che Gesù fa a Zaccheo di accoglierlo in casa, che è la richiesta che Gesù fa e rinnova a noi di accoglierlo in casa, di accoglierlo come un amico. C'è un messaggio che Natuzza ha ricevuto da Padre Pio nella Quaresima 2002, quindi in visione, insomma, quindi non è che era durante la vita di Padre Pio, e comunque esprime molto bene, credo, l'amore per Gesù. L'amore di Dio, ha rivelato appunto Padre Pio a Natuzza, l'amore di Dio non si può paragonare alle cose della terra. Il giorno più bello è quello in cui avete scelto Dio per vostro amico. Quello è l'amore più grande. Che cos'è Dio? La gioia, l'amore, la misericordia e la pace. Chi sa distinguerlo? Chi ascolta la voce di Dio internamente? Io l'ho provato, ho capito che cos'era ed è l'amore di Dio. Un amore santo, un amore puro, un amore bello. Tocchi il cielo con le mani. Un amore che, aggiunge poi un'altra rivelazione da parte di Gesù, sempre alla mistica Natuzza, un amore che non è individuale. L'amore non è solo per due, ma l'amore si espande in amore per tutto il mondo. E così dovrebbe essere, credo, l'accoglienza da parte nostra di Gesù nella nostra vita, perché accogliendo il suo amore attraverso di noi possa essere condiviso, si possa espandere in tutto il mondo. Tornando al nostro brano, Gesù, autoinvitandosi a casa di Zaccheo, in qualche modo, anzi evidentemente, si compromette, perché appunto Zaccheo era un pubblico peccatore in quanto pubblicano e un ricco, eppure Gesù supera ogni barriera e, come ho già detto, non agisce rimproverando il peccatore, ma dandogli fiducia, offrendogli una nuova opportunità, una nuova possibilità, la possibilità di una vita nuova. E la gente intorno non comprende, tutti mormorano contro Gesù entrato in casa di un peccatore. È molto più semplice, più comodo andare avanti a ragionare su degli schemi fissi, perché sono, cioè non ci spingono a pensare, a ragionare, a ipotizzare altre strade. È più comodo perché è tutto automatico e fa parte della natura umana. Lo vediamo anche a tavola, no? Normalmente io penso nella mia comunità, cioè non c'è scritto da nessuna parte, non è un obbligo, non è una regola che andiamo sempre allo stesso posto, ma automaticamente tutti vanno allo stesso posto, perché questi automatismi facilitano la vita, facilitano le cose. Non devo pensare adesso dove vado, vado lì al solito posto, se è occupato mi sposto da un'altra parte, è chiaro, però e così questi automatismi però quando riguardano le relazioni con le persone rischiano di bloccare tutto. Ecco che Gesù rompe l'automatismo per cui Zaccheo, pubblicano, vabbè, ricco non era un problema di per sé, era un problema per Gesù in realtà, ma supera anche, diciamo, in qualche modo quello che Gesù stesso, che lui stesso aveva detto. Eppure Zaccheo invece comprende che cosa ha fatto Gesù nei suoi confronti, con questo compromettersi, con questo superare le barriere delle convenzioni e delle abitudini. Zaccheo comprende e decide di accogliere l'amore, il perdono e la misericordia che sempre precedono la conversione e anzi la suscitano. Infatti Zaccheo scende in fretta e accoglie Gesù pieno di gioia. È già immediatamente la gioia della salvezza. E quanto può cambiare il cuore di una persona passando dalla depressione e dall'angoscia alla speranza e alla gioia quando si sente amata, accolta, quando riceve una nuova possibilità. Tra le varie attività legate a Famiglia Cristiana che continuo a seguire ce n'è una che si chiama Il Caso della Settimana. Si trova nella pagina del colloquio col padre, nella quarta pagina c'è una colonnina in basso ed è legata all'associazione Don Giuseppe Zilli, su segnalazione di parroci, della Caritas, della San Vincenzo e così via, vengono indicati dei casi di persone, di famiglie che sono nel bisogno, nella necessità e attraverso l'intervento dei lettori, l'aiuto materiale che viene mandato all'associazione Don Zilli vengono aiutate materialmente queste persone. Abbiamo anche poi dei riscontri materiali concreti del beneficio che le famiglie ottengono, ma quello maggiore è che si sentono non più abbandonate, sole, senza aiuto e quindi depresse, quindi anche un piccolo aiuto è un segno di speranza e la persona cambia. Ho parlato di queste tematiche con un rappresentante che si occupa di questo, della relazione con le associazioni per conto della Banca Mediolanum, e anche loro fanno attraverso le, come altre banche peraltro, attraverso diverse associazioni, soprattutto quelle di tipo anti-usura, di aiutare le persone che sono in difficoltà. E dicono che gli aiuti che vengono dati al 90% c'è la restituzione, perché ciò che conta maggiormente, quindi sono persone in fondo affidabili, di cui le banche normalmente non hanno nessuna fiducia, non ti danno nessun prestito, ma attraverso le fondazioni anti-usura le banche quindi intervengono e lo fanno dando fiducia. Quando le persone ottengono fiducia al 90%, quindi cioè non è che poi c'è la certezza assoluta che restituiranno quello che gli è stato prestato, ma questa opportunità però quasi sempre, nella gran parte dei casi, ottiene un beneficio. E il primo beneficio fondamentale è ridare speranza alle persone, offrendo una nuova possibilità, permettere di ricominciare. E credo che questo sia veramente fondamentale nella vita sociale in generale, ma anche nella vita umana, nella vita spirituale. Ed è quello che Gesù fa con Zaccheo, gli dà una nuova possibilità. Ed ecco che Zaccheo si trasforma, cambia il suo cuore. Già lui era predisposto, che c'era il desiderio profondo di vedere, di incontrare Gesù, ma quando Gesù lo accoglie, anzi gli chiede di farlo entrare a casa sua, lui scende immediatamente e lo accoglie pieno di gioia. Ed ecco allora che la verità del cambiamento che è avvenuto e avviene in Zaccheo si manifesta nelle sue parole. Ecco Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri e se ho rubato a qualcuno restituisco 4 volte tanto. Zaccheo, ancora 5 minuti, Zaccheo restituisce molto di più di quanto prevedeva la legge di Mosè. Nel libro del Levitico, capitolo 5, versetti 20 e 24, C'è una prescrizione molto precisa su cosa bisognava fare quando uno si era appropriato di beni altrui. Il Signore parlò a Mosè dicendo: quando qualcuno peccherà e commetterà un'infedeltà verso il Signore perché inganna il suo prossimo riguardo a depositi, pegni o a oggetti rubati, oppure perché ricatta il suo prossimo, nulla di nuovo sotto il sole potremmo dire, o perché trovando una cosa smarrita mente in proposito e giura il falso riguardo una cosa in cui uno commette peccato, se avrà così peccato si troverà in condizione di colpa. Dovrà restituire la cosa rubata o ottenuta con ricatto, o il deposito che gli era stato affidato, o l'oggetto smarrito che aveva trovato, o qualunque cosa per cui abbia giurato il falso. Farà la restituzione per intero, aggiungendovi un quinto, e renderà ciò al proprietario nel giorno in cui farà la riparazione. È molto interessante, prima di tutto perché Zaccheo non aggiunge un quinto a quello che restituisce, ma restituisce quattro volte tanto, e questo ovviamente era molto al di là di quello che era appunto previsto dalla legge, dal libro del Levitico, ma dà anche metà di quello che possiede ai poveri. C'è un cambio radicale. Non è che in fondo, e questo in qualche modo fa da complemento a quello che Gesù dice più volte e che ho citato prima a proposito dei ricchi, non sono i ricchi in quanto tali il problema, ma è quando la ricchezza diventa come dire, l'unica cosa che conta, e accumularla e tenerla per sé è l'unica cosa che conta. I ricchi, c'è il famoso libro di Clemente Alessandrino, si può un ricco salvare? Si può salvare se condivide quello che ha, ed è quello che fa Zaccheo: dà la metà ai poveri e restituisce il mal tolto quattro volte tanto, no? Un quinto rispetto a quello che doveva restituire. E tutto questo che è specificato nel testo del Levitico viene indicato come riparazione. E allora qui, anche qua, questa volta vale veramente la vera lezione di quest'oggi sulla riparazione, la dico negli ultimi tre minuti. Ovviamente ho dimenticato il libro, comunque ho fatto una postfazione a un libro che è uscito recentemente presso le Edizioni Paoline, ed è una intervista a padre Vittorio Trani, che è il cappellano del carcere di Regina Coeli, e racconta la situazione nelle carceri più tutta la sua esperienza di vita con i detenuti e con la situazione che c'è lì. E, tra l'altro, venerdì pomeriggio parteciperò a una delle presentazioni di questo libro. Comunque mi è stato chiesto di fare la postfazione incentrandomi, e io mi sono incentrato su un aspetto che riguarda anche la recente riforma che è stata un attimo rimandata, in cui c'è un elemento importante che è quello della giustizia riparativa. E, al di là dell'aspetto, diciamo così, tecnico, giuridico, che è comunque molto interessante e molto importante, su cui sarebbe il caso di riflettere attentamente, il tema della riparazione è un tema anche tipico della spiritualità cristiana cattolica, legata in particolare al Sacro Cuore. Non a caso, come dicevo, la preghiera di Don Alberione è un eco di quella al Cuore Divino di Gesù. Quindi, perché comunque Don Alberione, avendola presa in seminario, aveva anche un forte senso di devozione nei confronti del Sacro Cuore. E spesso, così come viene presentata in realtà, secondo me, il tema della riparazione viene inteso in senso o sentimentale o doloristico, mentre invece ha qualcosa di più profondo, contiene una profonda verità, quella stessa che, per sintetizzare tutto in una parola, esprimeva San Paolo con la frase del capitolo 12 della lettera ai Romani: non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. Lo citavo già a proposito di Gesù, che accoglie la spugna imbevuta d'aceto, accoglie il male e restituisce lo Spirito Santo il bene, perché è il bene che ripara il male. è l'amore che vince l'odio, che vince l'egoismo, la vendetta. E in questo modo si pone un rimedio, una riparazione a tutti i problemi, alle devastazioni morali e materiali, al dolore e alla sofferenza che si sono provocati. Questo vale nella vita spirituale, nella nostra vita cristiana, vale anche nella vita sociale e civile, vale anche per chi ha commesso un reato e per cui riceve poi una pena. Ci sono certamente anche dei casi dove la restituzione non è possibile. Esempio tipico è l'omicidio. Non si può restituire la vita a una persona. Eppure la riparazione anche in questi casi, che applichiamolo alla nostra vita, cioè spero, insomma, immagino che non abbiamo ucciso nessuno, ma ci sono delle cose che sono irreparabili apparentemente. Eppure anche in questi casi la riparazione è importante, è utile, è necessaria, perché la riparazione ripristina, cioè il bene, in altre parole, ripristina in qualche modo quella dose di bene di cui il mondo ha bisogno, compensando la percentuale di male. Non è un teorema matematico, tanto bene tanto male, ma la logica dell'amore che da solo, come scrive San Pietro nella prima lettera, copre una moltitudine di peccati. Ed è una logica che soltanto un cuore veramente pentito può far propria, l'unica che può donare speranza aprendo le porte al riscatto di una vita. E qui mi viene in mente un passo di Dostoevskij, che si trova nei Fratelli Karamazov, quando lo starez Zosima così spiega in che cosa consista l'amore umile, che è l'unica cosa, che è la cosa più importante per ciascuno. Fratelli, l'amore è un maestro, ma bisogna saperlo conquistare, perché esso è difficile da conquistare. Lo si compra a caro prezzo, con un lungo lavoro e dopo lungo tempo, poiché non bisogna amare solo per un momento casuale, ma per tutto il tempo. Perché in modo casuale chiunque è in grado di amare, e anche il malvagio lo può fare. Il mio giovane fratello chiedeva scusa agli uccellini. Può sembrare una cosa insensata, ma invece è proprio giusto. Poiché tutto è come l'oceano, tutto scorre ed entra in contatto, tocchi in un punto e all'altro capo del mondo c'è una reazione. Sarà pure una follia chiedere scusa agli uccellini, ma anche per gli uccellini sarebbe meglio, e anche per il bambino e per qualsiasi animale attorno a te, se tu stesso fossi migliore di quanto sei adesso, anche solo di un briciolo. Tutto è come l'oceano, vi dico. Allora cominceresti a pregare anche per gli uccellini, tormentato da un amore universale, come in preda a una sorta di estasi, e li imploreresti affinché anch'essi ti rimettessero il tuo peccato. Abbi cara quest'estasi, per quanto possa sembrare insensata agli uomini. Dunque davvero tutto è come l'oceano, il bene che tu compi, l'amore che tu doni, anche in modo nascosto, arriva fino all'estremità opposta della terra con il suo soffio di vita e di speranza. E concludo sempre su un tema riparazione che meriterebbe ovviamente tanti altri approfondimenti. Una riflessione che mi è venuta più volte pensando al tema delle indulgenze, che è una cosa che ho sempre fatto fatica a capire. E soprattutto quando si parla del remiss, cioè servono a rimettere la pena temporale, e la domanda è: ma scusa, se Dio ti ha perdonato, perché poi c'è ancora questa pena da scontare? E credo di aver capito più o meno il senso di questa pena temporale quando, parlando con mio confratello, mi ha detto una cosa che poi ho rielaborato. Mi dice quando tu rompi per esempio un vaso che appartiene a un altro, se anche il proprietario ti perdona e dice ah, non importa, il vaso rimane rotto, rimane in tanti pezzi, e per fare tornare le cose a posto bisogna ripararlo, mettere insieme i pezzi. Allora, la pena temporale non è una punizione, una vendetta o un perdono fatto a metà, ma è un'esigenza, diciamo, intrinseca della realtà che ha bisogno di essere recuperata, rimessa a posto, riunita in armonia. Per quanto riguarda i colpevoli che sono in carcere, è lo stesso colpevole, figurativamente colui che ha rotto il vaso, fosse pure colui che ha anche ucciso qualcuno, che sente dentro di sé l'esigenza, o può sentire dentro di sé l'esigenza, di non solo restituire quello che ha sottratto, ma di riparare quello che ha distrutto, rimettere insieme i pezzi in cui ha fatto finire il vaso che aveva tra le mani. C'è una tecnica giapponese di cui parla padre Vittorio nel libro, che si chiama Kintsugi, comunque si pronuncia, che dice che bisogna riparare un oggetto che si è rotto, ma mettendo in evidenza i tratti della riparazione. Quindi il vaso di coccio, al solito, si devono vedere i punti in cui c'è la sutura, in cui è stato riparato. Questa sutura, diciamo così, deve essere preziosa, magari d'oro, perché è il simbolo della ferita che è stata inferta a quell'oggetto, diciamo così, è il simbolo del cambiamento, della come dire, riconciliazione, della riparazione, che è anche qualcosa di più, di più grande, è di diverso. Ecco, anche la riparazione che Don Dico Averione parla nella sua preghiera, che la spiritualità del Sacro Cuore ci invita a fare, va intesa, credo, in questo senso: l'amore che vince l'odio, che ripara il male commesso, ma un amore addirittura più grande, che, come nella tecnica giapponese, attraverso l'oro della bellezza, l'oro della bontà, l'oro della misericordia, l'oro dell'amore, trasforma le cose che si sono distrutte, che si sono rovinate, in qualcosa di nuovo, anzi di più prezioso. Concludo veramente, scusandomi se mi sono dilungato, con una preghiera, come sempre, alla Vergine Maria, di Madre Anna Maria Canopi. Icona dell'interiorità, ci appari, o Maria, nel tuo umile e fedele rimanere, tutta raccolta sotto lo sguardo di Dio, abbandonata alla potenza dell'Altissimo. Con la tua materna intercessione fa che abbondante si riversi la grazia del Signore su di noi che contempliamo l'ineffabile mistero della tua bellezza, per entrare silenziosamente nella dimensione della profondità, là donde sgorga in perenne giovinezza la fonte dell'amore. Amen.